Ecco, sì, infatti poi adesso pian piano parleremo anche dei personaggi femminili di Veracruz. Mi interessava riprendere quello che stavi dicendo, appunto, alcuni avevano moglie, tra i personaggi che tra l'altro tu hai, fanno parte, diciamo, dei tuoi due romanzi, troviamo la moglie di Lorenz de Graaf, di Lorenzilio.
Sì.
Io mi chiedevo quanto, cioè come avviene questa condizione un po' diversa, mi sembra, perché negli altri casi, tranne la sorella di de Gramont, Claire de Gramont, le donne sono o schiave o un bottino di un saccheggio, o comunque appunto più chiaramente delle vittime. Potremmo definirle così, mentre la moglie di De Graaf non sembra assolutamente esserlo, e niente, mi aveva incuriosito come nasceva
Sì.
questa situazione.
Sì, la moglie di De Graaf viene solo menzionata, non
Sì.
appare direttamente in scena. Si chiamava Priscilla e abitava in Spagna. Si conobbero là e ebbero una relazione d'amore, ebbero dei figli, poi lui partì. Quando lui cominciò io sto parlando della storia vera, non di quello che narro, quando cominciò a fare meno il pirazzo di prima, diciamo, però ormai erano anni che non vedeva questa moglie e ne prese un'altra. Dopodiché la sua posizione si fece rispettabile, fu uno dei pochissimi fratelli della costa a sopravvivere. Ebbe molti figli, diventò governatore, vice governatore anzi, della parte di Haiti, cioè di Spagnola sotto dominio
Spagnola.
francese, mise su famiglia e così continuò fino alla morte. Però il suo caso è particolare, nel senso che si era trattato di un incontro fortuito in Spagna, nel caso di Priscilla. In altri casi era frequente che i pirati sposassero invece delle donne indigene, a parte delle donne che venivano importate, nel senso che dalla Francia giunse almeno in un'occasione un carico di prostitute, ladre, eccetera, tolte di prigione e mandate a Tortuga perché le donne mancavano, e ne nacque una serie di matrimoni. Però tutto questo non è realmente qualificante della vita dei pirati. Alcuni autori molto estremi hanno voluto parlare di una specie di femminismo della pirateria o di tolleranza razziale, accettazione dell'omosessualità, eccetera, facendo un mito ancora più immaginario dei film prevalentemente comici che sono stati dedicati al tema. No, tutto questo non esisteva, il caso De Graaf è un caso isolato e la vita da quelle parti era completamente diversa.
Ecco, e niente, prendiamo invece adesso i due personaggi femminili di Veracruz. C'è una polarità, c'è un elemento comune, un elemento che li accomuna, che è quello delle proprie convinzioni religiose, entrambe eretiche, però entrambe con una storia completamente diversa l'una dall'altra, e direi anche con una posizione completamente polarizzata. Non so, ci vuoi raccontare un pochino tu?
Sì, una delle due, vale a dire la sorella del capitano De Grammont, è in fin di vita praticamente. Da un lato è vittima, è stata prigioniera dell'Inquisizione per gli ultimi anni, d'altro lato è anche un simbolo di resistenza, di vitalità, che porta con sé fino alla tomba. cioè è una che è stata capace di resistere probabilmente grazie alla sua umanità che poi a un momento dato dimostra influenza in qualche modo anche la storia, perché a un certo punto De Grammont, il fratello, quasi dimentica i motivi della sua spedizione, vale a dire fare denaro, prendere oro, si dedica quasi esclusivamente alla sorella, che quindi è un elemento umanizzante del romanzo. L'altro personaggio, Gabriela, è una inversione praticamente totale che giunge a sorpresa della figura della donna fatale, seducente, affascinante, che mette gli uomini ai suoi piedi di certa letteratura avventurosa. Si scoprirà poi che, anche se in extremis, che ha delle sue motivazioni ben salde, ha delle sue convinzioni, ha un suo stile di vita che le ha permesso di sopravvivere in condizioni difficili. Direi che i due in Veracruz, le due sono personaggi sostanzialmente positivi. Una lo si capisce, l'altra lo si capisce solo alla fine, perché all'inizio non sembra. Questo è tutto il contrario di figure che ci ha presentato la narrativa avventurosa tradizionale.
Infatti entrambe queste donne rappresentano diversi modi di resistenza.
Sì.
Insomma, ipotizzano la possibilità di strade diverse, no?
Sì, esatto.
Come anche un po' l'istinto di sopravvivenza porta ognuno con i mezzi a disposizione a trovare, insomma, una propria strada.
Sì, una la fragilità, l'altra la bellezza, ma nessuna delle due usa queste caratteristiche in maniera realmente strumentale, cioè la usano sì, ma per perseguire dei loro fini. Il loro fine poi qual è? È essere riconosciute come intelligenti in un mondo in cui una donna intelligente non era neanche concepibile, insomma, e si dimostrano tali l'una prima, l'altra dopo, ma non sono personaggi rilevanti, insomma.
Un altro personaggio invece che mi ha divertito, mi è piaciuto moltissimo e mi chiedevo quanto non fosse un po' un tuo alter ego, sì, è Ravenò de Lussan, un po'
sì.
Un grillo parlante che in Tortuga già all'inizio dipinge a Rogerio de Campos quale sarà il suo percorso, un po' in Veracruz anche contrapposto a Hubert Macari, che ha comunque una sua visione morale della società in contrasto, diciamo, con questa visione molto scettica e cinica di De Lussan. Ci vuoi parlare un pochino anche di questo personaggio? Secondo me è appunto un po' il grillo parlante anche di entrambe le storie.
Sì, è vero, non è realmente un mio alter ego, però lui dice le cose come stanno, con una forte dose di cinismo, perché poi accetta in qualche modo tutta quella realtà, è quasi peggiore da un certo punto di vista dei pirati. Però è l'unico che parla chiaro, cioè svela quali sono i fini, svela il meccanismo ultimo della vita dei pirati, vale a dire che non ci sono ideali se non arraffare quello che si può, per quanto tempo si può. Lui parla sempre francamente, la sua antitesi non è tanto il resto del mondo che lo circonda, quanto un altro medico, il dottor Exmelein, il quale è apparentemente più umano, ma in realtà l'adesione di Exmelein al mondo dei pirati è praticamente totale, mentre l'adesione di De Lussan è parziale, non è che lui adori quel mondo, li odia tutti i mondi, ma di ognuno dei mondi in cui è collocato riesce a cogliere le mancanze, le ipocrisie, eccetera. Quindi io non so quanto rimanga simpatico al lettore, sta di fatto che è una figura quasi essenziale per tentare di far capire le dinamiche del mondo che descrivo.
Sì, a me diciamo è sembrato un personaggio molto, molto interessante, molto importante, non so se proprio simpatico sia appunto la definizione, perché diciamo sostiene all'interno dei tuoi romanzi quello che tu in un certo senso espliciti molto chiaramente, che abbiamo già ripreso in questa puntata, del fatto appunto di questo bisogno di raccontare la pirateria senza questa aura romantica della tradizione più appunto salgariana. Questo tu lo espliciti molto nella introduzione che fai a un libro, appunto alla storia della pirateria di Philip Gosse, uscito per Odoia, di cui appunto vorrei insomma farti un paio di domande e poter insomma chiacchierare un pochino. Diciamo che appunto la cosa che viene fuori subito, le tue intenzioni vengono ben esplicitate nell'introduzione, dove appunto diciamo sostieni o in un certo senso li riconosci a Philip Gosse il fatto di in un libro abbastanza ridotto per quello che la storia della pirateria potrebbe produrre, è un libro di 330 pagine, più o meno lui riesce a ricostruire la storia della pirateria lungo i secoli e anche in diverse parti del mondo. Mi chiedevo se ti era stato di aiuto questo autore nelle tue ricerche, tra le fonti che avevi utilizzato, se tutto il capitolo appunto su la pirateria occidentale, i bucanieri ed eccetera, ti fosse stato di aiuto, e se no quali erano gli storiografi dai quali hai preso di più in un certo senso.
Sì, il libro l'ho letto, perché dovevo fare la prefazione, solo dopo aver letto aver scritto Tortuga. Va detto che è un libro corretto, ampio, ma sintetico rispetto alla problematica, avanti sui suoi tempi, perché la maggior parte dei libri che oggi si trovano nelle librerie che riguardano i pirati sono di autori anglosassoni e concernono quasi solo pirati anglosassoni, gli inglesi, la cosiddetta età d'oro della pirateria che si colloca agli inizi del Settecento. Invece Gosse prende in considerazione anche il periodo antecedente, figure importanti come l'olonese, come un pirata inglese quale Morgan, che però combatteva assieme ai francesi, insomma una sintesi piuttosto efficace per chi voglia imparare un po' tutto sulla pirateria, almeno come visione generale. Poi si occupa di pirati di cui io non mi occupo, per esempio i pirati del Mediterraneo, che non riguardano le mie storie, ma riguardano ad esempio romanzi scritti da miei colleghi e amici, tipo Massimo Carlotto, che ha descritto appunto i pirati saraceni e le loro abitudini. Comunque, i libri utili in Italia non sono molti. Io di utile in lingua italiana. Ho trovato certe storie generali, c'è un certo Kurt Cotright, boh, non so come, neanche bene come si pronunci, che ha scritto per Newton Compton una storia generale dei pirati, ma soprattutto io mi sono basato su memorie di pirati. E allora in Italia si può trovare una versione, peraltro ridotta, delle memorie di Exmelin, nome difficile da pronunciare, vale a dire uno dei protagonisti delle mie storie, che era un chirurgo al servizio dei vari comandanti pirati. È una versione ridotta perché è tratta dall'edizione inglese, che non copre ad esempio gli eventi che narro io, mentre Exmelin ne parla nella versione francese. A suo tempo il suo libro, che ha avuto tanti titoli, Bucanieri d'America o Storia della filibusta, eccetera, ebbe tante edizioni, fu veramente un best seller, e l'edizione francese è la più completa e tratta anche degli argomenti da me toccati. Per il resto io veramente non saprei quale libro consigliare come prima lettura. Probabilmente adesso io lo vado a prendere, perché lo dovrei avere a portata di mano, questa storia di questo, eccolo qua, spero di, è qua, però no, è troppo difficile da trovare, mi pare che da ripescare, perché è sommerso da altri libri. Mi sembra che si chiami Cartwright. Eccolo qua.
Sì, ce l'ho. Cerca in diretta nella libreria di Valerio Evangelisti.
Dunque, Nigel Cawthorn, Storia dei pirati, edizione universale storica Newton Compton. È di qualche anno fa, quindi è facilmente trovabile. Sembra un libro fra i tanti, ma invece è uno dei più completi. Quindi io in lingua italiana suggerirei quasi esclusivamente questo. Più a livello di curiosità, quello che è firmato Capitano Johnson, ma attribuito ad alcuni a Daniel Defoe, intitolato, ha tanti titoli, mi sembra Storia dei pirati o qualcosa del genere. Anzi, Canaglie del mare, non lo so. Si trova in tante edizioni, forse dello stesso Defoe, forse no. Sta di fatto che è un libro molto completo sulla pirateria inglese, però. Del XVIII secolo.
Bene, Valerio, noi ti ringraziamo tantissimo per il tempo che ci hai dedicato, e speriamo averti, insomma, di nuovo qui con noi.
Con Cartagena.
Benissimo, ma ci vorrà ancora un po', perché lo scriverò non subito, adesso devo scrivere Eimerick, devo tornare a Eimerick.
Ah, beh, allora.
E scrivere l'ultimo romanzo di Eimerick.
L'ultimo?
Sì, decimo e ultimo.
Bene, oddio, saranno in molti davvero dispiaciuti però di questa notizia.
Beh, prima o poi bisognava concludere questa storia.
È giusto.
Bene, grazie Valerio, ciao.
Ciao, buon lavoro.
Ciao, grazie.
Ciao.